11:56 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Passiamo a un altro argomento già annunciato per la verità. Siamo al telefono con una compagna di campagna in lotta a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua partecipazione. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi, a tutte e a tutti, grazie.
E con voi siamo spesso, insomma, parliamo e spesso parliamo del lavoro e dello sfruttamento nei campi, in particolare nel sud Italia, nel Foggiano, eccetera. Oggi passiamo dall'altra parte perché siamo a Saluzzo, quindi siamo nel nord ovest di questo paese, ma diciamo perché non c'è una sola zona in cui questo avviene, evidentemente. Quindi non so se ci vuoi intanto un po' presentare quella che è la situazione di Saluzzo.
Sì, allora Saluzzo, diciamo, è il centro di un distretto, del distretto della frutta più grande del Piemonte, della provincia di Cuneo. Parliamo di una delle province più grandi d'Italia, non a caso si chiama La Granda, per cui in realtà è un distretto vasto che prende un po' dalla pianura del Cuneese fino alle valli, fino ad andare verso la montagna, la Valle Po nello specifico. È un distretto che da sempre ha bisogno di una grandi numeri di manodopera per raccogliere la frutta. Si parte con i piccoli frutti, adesso negli ultimi anni diciamo che ci sono sempre più colture di mirtilli, eccetera, piccoli frutti a fine maggio, inizio giugno, e poi si va avanti con le pesche, le mele, fino ad arrivare ai kiwi fino a novembre, quindi è una stagione bella lunga. Tutti gli anni, diciamo che negli ultimi anni i numeri di lavoratori stagionali che sono stati impiegati, e quindi quelli, diciamo, impiegati regolarmente, di cui si sa che hanno ricevuto un contratto, si aggirano sui 10.000 lavoratori stranieri, di cui la metà negli ultimi anni sono lavoratori africani subsahariani. Gli altri principalmente sono lavoratori che arrivano magari dall'est Europa, albanesi che arrivano con i flussi e che quindi diciamo vengono veramente per la stagione e poi tornano, appunto, magari con già dei programmi prestabiliti, mentre invece la situazione dei lavoratori africani è diversa, perché si tratta di persone che magari, appunto, fanno altri lavori stagionali in altre parti d'Italia, quindi spesso persone che stanno a Foggia oppure vanno a raccogliere gli agrumi in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, in inverno, e quindi sono anche persone che diciamo noi come Campagna in Lotta conosciamo non soltanto da un territorio come quello di Saluzzo, ma che conosciamo da insomma, che fanno il giro tra vari territori, così come persone che vivono magari in città e vengono a cercare lavoro in campagna in questo periodo. E una delle criticità più grandi, oltre a quella dello sfruttamento sul lavoro, che poi, come sappiamo, lo sfruttamento in agricoltura è particolarmente grave, proprio perché perché c'è moltissima irregolarità nei contratti, e questo succede in tutta Italia. I lavoratori lamentano buste paga in cui sono segnate una manciata di giornate lavorative, anche quando lavorano praticamente 30 giorni al mese, soprattutto nei picchi della stagione, così come paghe che spesso sono al di sotto del minimo indicato dal contratto collettivo provinciale, che comunque è piuttosto basso. Nella provincia di Cuneo si aggira sui 7,50 all'ora, quindi parliamo comunque di paghe piuttosto basse. E oltre ovviamente ai problemi legati allo sfruttamento lavorativo, il grande problema che poi porta alla ribalta, diciamo, l'emergenza dei lavoratori africani ogni anno è quello alloggiativo, perché le persone che arrivano per cercare lavoro o per lavorare in questa in questa zona spesso non hanno un posto dove stare, e questo perché non c'è una presa in carico da parte dei datori di lavoro, delle associazioni datoriali col diretti Confagricoltura, così come delle istituzioni, di appunto fornire alloggi adeguati alle persone che vengono a lavorare in campagna. Per cui in realtà, nonostante il fatto che si parli di emergenza, sembra incredibile come ogni anno si leggano gli stessi articoli in cui si parla sempre negli stessi termini di un fenomeno come se fosse la prima volta. In realtà questa è una situazione che si ripropone da 10 anni a questa parte, con i lavoratori africani. In realtà è una situazione anche molto strutturale, non soltanto di questo territorio, ma di altri territori in Italia, dove da tantissimi anni, possiamo anche dire, cioè dagli anni 50, i braccianti che venivano prima dal sud Italia e poi dall'est Europa si ritrovavano un po' sempre nelle stesse condizioni, no? Quindi possiamo anche parlare di un fenomeno che è stato proprio volutamente mantenuto così uguale, e condizioni che sono volutamente mai migliorate in questi anni, proprio per mantenere le persone, i lavoratori e le lavoratrici in situazioni di precarietà, in situazioni di emarginazione, in situazioni in cui alle persone non viene data la possibilità comunque di integrarsi nel territorio, di stabilizzarsi, di restare, di creare dei legami, ma viene proprio solo sfruttato il lavoro per il periodo necessario, e poi dopo vengono in qualsiasi modo cacciati via con le brutte, insomma, ecco.
Sì, abbiamo visto come stamattina la parola emergenza sui giornali veniva usata per svariati argomenti: emergenza climatica, emergenza migranti, emergenza violenza di genere, emergenza abitativa, tu dici adesso a Saluzzo, ma di fatto nessuna di queste è un'emergenza, si tratta di problemi sistemici che vengono bollati come emergenza ed è un modo per non affrontarli, chiaramente.
Esatto, sì, assolutamente. Anzi, in realtà sul territorio, cioè nel saluzzese, quello che vediamo adesso sui giornali locali è non solo emergenza, ma c'è anche da un'altra parte proprio la bugia, che però portano avanti sia le associazioni datoriali che la prefettura, che appunto i media locali, che dicono: da 10 anni a questa parte l'emergenza si è affrontata bene e adesso non ci sono più problemi, sono poche decine le persone che non trovano casa, tutti gli altri sono invece alloggiati come si deve presso datori di lavoro, accoglienze. Questo però non corrisponde alla verità, perché la verità è che nonostante da una parte nel contratto agricolo sia specificato che proprio per la natura stessa del lavoro stagionale, che porta le persone a doversi muovere e a doversi spostare sul territorio nazionale o anche europeo durante tutto l'anno, è a carico dei datori di lavoro un contributo per l'alloggio e il trasporto, una cosa che viene pressoché ignorata da nord a sud Italia, perché è abbastanza raro trovare datori di lavoro che forniscano un alloggio, o comunque quando l'alloggio è fornito è sempre a discapito magari dello stipendio che viene decurtato, oppure appunto ci sono tutta una serie di ricatti che vengono con la casa, no? Da una parte c'è questo, dall'altra c'è la realtà anche di ingenti fondi di cui usufruiscono le istituzioni locali, dal progetto Common Ground, che è quello che quest'anno, finanziato dal fondo PON, dovrebbe occuparsi di dare accoglienza e quindi di finanziare le accoglienze diffuse per i lavoratori stagionali, al PNRR, che ancora non è veramente chiaro come verrà usato e come i soldi verranno distribuiti tra i comuni di questa zona. C'erano i fondi FAMI del 2020, quindi parliamo di svariate centinaia di migliaia di euro che vengono stanziate ogni anno, fondi ministeriali ma anche fondi europei, per l'accoglienza dei lavoratori stagionali, che si traducono poi in accoglienze che significano container, qualche decina di container in alcuni paesi, in altri paesi case o alloggi insomma comunali dismessi, che però vengono messi a disposizione dei lavoratori con una serie di ricatti e con una serie di limiti che spesso fanno sì che poi in realtà sia molto difficile accedere a questi alloggi. Ad esempio, il protocollo della prefettura, che la prefettura sigla da 3 anni a questa parte con una decina di comuni della zona del Saluzzese, così come alcune associazioni, la Caritas e una cooperativa, che è poi la cooperativa Armonia, che gestisce queste accoglienze, è stato siglato il 15 giugno, quindi già il protocollo è stato siglato un mezzo mese dopo l'inizio della raccolta e quindi dopo l'effettiva necessità delle persone di trovare casa. Poi ci ritroviamo a fine luglio, in cui alcune delle accoglienze più capienti, dove le persone potrebbero stare, come la casa dell'ex custode del cimitero di Saluzzo, che è una casa che è stata appunto adibita a questo scopo, con 40 posti letto dentro, è al momento ancora vuota perché il sindaco di Saluzzo si rifiuta ancora di aprirla. Quindi parliamo di Saluzzo, una cittadina molto ricca e benestante, insomma, che è un po', diciamo, il centro cittadino di tutta questa zona agroindustriale, dove nel parco cittadino dormono svariate decine di persone, che molte delle quali hanno un contratto di lavoro, molte delle quali lavorano tutti i giorni, molte delle quali hanno datori di lavoro che li vengono a prendere la mattina per portarli al lavoro e li riportano la sera, quindi datori di lavoro che sono a conoscenza della loro situazione abitativa precaria. E nonostante questo, a pochi passi c'è una casa vuota che pagata, che è ancora chiusa perché il sindaco non vuole aprire l'accoglienza, o comunque vuole essere, diciamo, l'ultimo ad aprirla su tutto il territorio. Al momento le accoglienze aperte sono poche, tra l'altro paradossalmente sono in paesi dove magari la raccolta non è ancora iniziata, perché magari si tratta di pesca e mele che insomma iniziano fra poco, mentre invece ci sono comuni come il comune di Revello, che è il comune di tutta la zona che riceve, che impiega il maggior numero di lavoratori, in cui non ci sono accoglienze. C'era un'accoglienza diffusa, uno stabile, che però il sindaco ha deciso di chiudere e di non aprire più. E, tra l'altro, appunto, poi sui giornali il sindaco si vanta di essere passato a un modello in cui lui spinge i datori di lavoro a prendersi carico dell'alloggio, però poi questo in realtà si traduce in lavoratori che dormono al parco di Saluzzo o in altre situazioni così all'addiaccio. Quindi,
e lui fa finta di non vederli, evidentemente. Si tratta, scusa l'ignoranza, di Mauro Calderoni, il sindaco di Saluzzo?
Ah sì, il sindaco di Saluzzo, sì.
Che se capisco, esatto, bene, diciamo, ora non che questo per noi voglia di tantissimo, ma è di centrosinistra.
Sì, ma poi era il sindaco che l'anno scorso, ricordo che abbiamo fatto una corrispondenza con Radio Onda Rossa durante il corteo del 4 agosto che c'è stato l'anno scorso, dei lavoratori che sono scesi in strada per protestare la morte di un loro fratello, e anche appunto per chiedere lo stesso, per chiedere le case, per chiedere documenti più giusti, contratti più giusti e documenti per tutti. E durante questo corteo il sindaco si aggirava in bicicletta rilasciando dichiarazioni ai giornali dicendo non si può fare tutto, no? Nel senso, queste persone qua stanno soltanto facendo casino. E poi quando i lavoratori si sono presi le strade e sono andati davanti al comune per protestare, per avere appunto per avere un confronto diretto con il sindaco, lui si è assentato, cioè l'ha proprio evitato. Quindi sì, appunto, ovviamente le istituzioni stanno facendo un po' a scaricabarile e si rimpallano le responsabilità e nessuno si prende la propria responsabilità. Qualche settimana fa un gruppo di lavoratori che che dorme al parco, tutti muniti di contratto di lavoro, sono andati proprio alla casa del cimitero e si sono confrontati con i gestori della casa, che sono lì tra l'altro, appunto, cioè ci sono i gestori in una tenda che fanno le fotocopie ai contratti, e per mandarli, per inoltrarli alla prefettura e dimostrare che ci sono lavoratori che hanno il contratto e che potrebbero entrare nelle accoglienze, però la risposta, appunto, c'è stato un tentativo di mettere pressione per dire ok, abbiamo bisogno di queste case ci sono, apritele, e da parte delle istituzioni, oltre al fatto appunto di immediatamente intervenire con le forze dell'ordine per controllare, intimidire le persone che si erano mobilitate, non c'è stata nessuna risposta se non quella di appunto rimpallarsi la responsabilità tra comuni, prefettura, datori di lavoro. Quindi nonostante il fatto che si parli di un protocollo funzionante, dal 2011 ad oggi nessun protocollo ha mai garantito una copertura completa per tutti i lavoratori senza casa, e si tratta di interventi e di progetti già pensati molto male, perché per esempio per accedere a un posto in accoglienza bisogna avere il contratto di lavoro nel comune in cui si trova l'accoglienza, che è molto difficile perché appunto, come dicevo prima, il paese di Revello ha centinaia, anche fino a 1000 lavoratori che lavorano lì, ma non ha nessuna accoglienza. Però nel momento in cui questi lavoratori si recano al comune di Saluzzo per chiedere un posto, gli viene detto no, perché voi dovete avere il contratto qua. Quindi una serie di assurdità, così come molte persone che non hanno, che dichiarano di non avere un domicilio, non vengono ingaggiate perché non hanno un domicilio, sia dalle agenzie interinali che dai datori di lavoro stessi. Quindi siamo proprio in una serie di contraddizioni su cui però c'è l'ipocrisia di fondo, che è quella di pensare di poter semplicemente sfruttare le persone quando ce n'è bisogno e poi liberarsene senza garantire un minimo di tutele, come quella appunto di avere una casa, di avere la residenza in quella casa, perché poi ovviamente le persone che si ritrovano a fare questi lavori, a ritornare ogni anno in questi distretti, a Saluzzo come a Foggia, sono le persone che si trovano obbligate ad accettare queste condizioni di lavoro proprio magari per una per poter avere un contratto per rinnovare il proprio permesso di soggiorno. Quindi la situazione di precarietà alla base è quella del ricatto del permesso di soggiorno, dei documenti, e quindi il non avere una situazione stabile dal punto di vista dei documenti poi spinge le persone a doversi, diciamo, adattare a queste condizioni.
E quindi poi a dormire nel parco. E ti chiediamo anche, insomma, in questa situazione la popolazione di Saluzzo ha una qualche protagonismo? Succede qualcosa intorno a questi lavoratori, a queste lavoratrici che sono costrette a dormire in un parco pur avendo un contratto di lavoro?
Succede poco, a dire la verità. La popolazione di Saluzzo è da una parte assuefatta, abituata, no? Questa presenza del parco è proprio una presenza a cui ormai le persone si sono abituate e schivano, perché poi c'è anche da dire che ci sono molte persone che magari lavorano nel saluzzese già da anni, che potrebbero e vorrebbero invece affittare una casa e vivere qui in pianta stabile, ma non lo possono fare perché ora sappiamo che affittare in tutta Italia è un grandissimo problema, però sicuramente c'è una componente razzista fortissima che respinge proprio le persone immigrate, le persone nere da queste, no, una piccola città borghese, che, in cui piena di palazzi vuoti, piena di edifici disabitati, in cui però chi ha magari appunto anche tutti i documenti in regola e un contratto non riesce ad affittare una casa, quindi anche lì un altro paradosso, non è l'unico in Italia sicuramente, però è molto significativo del fatto di una popolazione che diciamo, se non appunto per ovviamente escluse tutta una serie di persone che si mobilitano e poi diciamo che l'unica altra presenza che sul saluzzese si occupa della situazione è poi la Caritas, però che come sempre fa soltanto un lavoro di assistenzialismo, di distribuzione di coperte e di vestiti e di pasta, un po' quel suo stile, e non si spinge più in là a metter bocca o a fare più di tanto pressioni perché la situazione cambi radicalmente e strutturalmente. Sicuramente sì, ecco, c'è la situazione anche abbastanza tragica sotto questo punto di vista.
E fra l'altro, insomma, in questi giorni lo sappiamo tutti e tutte, fa molto caldo, nel Foggiano sappiamo che le temperature sono molto alte, non so se anche nella zona di Saluzzo fa ancora molto caldo. Tiro fuori questo discorso perché, insomma, abbiamo letto che oggi c'è un tavolo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le associazioni datoriali e i sindacati per le misure vigenti di tutela dai picchi di calore. Ci chiedevamo se questo discorso rispetto a chi lavora nell'agricoltura ha una qualche conseguenza.
Beh, sicuramente sì, perché tutte ricordiamo le morti che ci sono state negli ultimi anni per il caldo, dovuto al caldo nei campi, soprattutto del sud Italia, motivo per il quale poi sono state inserite queste regole, no? Di appunto non lavorare nelle ore più calde del giorno. Direi che nel saluzzese forse possiamo sempre parlare di fenomeni atmosferici estremi, però un po' al contrario, nel senso che qui ha fatto molto caldo sicuramente, però nell'ultimo mese per le persone che dormivano fuori la grande difficoltà sono stati i nubifragi e le violenti piogge che ci sono state veramente quasi ogni giorno, se non ogni due giorni, e quindi ogni giorno le persone, diciamo, perdevano i ripari di fortuna che si erano costruite, i cartoni, le coperte bagnate. Ovviamente poi a questo bisogna anche aggiungere le zelanti forze dell'ordine che ogni sera praticamente fanno controlli, controllano documenti delle persone che dormono fuori, di giorno sequestrano zaini, coperte e i beni delle persone che si sono allontanate per andare a lavorare e che poi quando tornano la sera si ritrovano che le loro poche cose sono state sequestrate per motivi di appunto ordine pubblico, perché poi dalle stesse parole della prefettura e delle forze dell'ordine la situazione dei lavoratori che dormono al parco è soltanto inquadrata in termini di ordine pubblico e controllo della tensione sociale, no? Questi sono proprio i termini che usano e si vede, perché appunto la situazione dal loro punto di vista è emergenziale per quanto riguarda appunto mantenere l'ordine e far sì che non scoppi la rivolta e reprimere sul nascere qualsiasi tentativo di organizzazione, tant'è che in passato e ancora oggi nel momento in cui le solidali si avvicinano alla zona del parco si è subito immediatamente attenzionati dalle forze dell'ordine, che non si fanno scappare nulla. E quindi sì, per ritornare al discorso climatico, questa è stata un'urgenza sicuramente molto sentita dalle persone ultimamente, perché ci sono anche state forti grandini, temporali, vento che hanno reso la situazione delle persone che dormono fuori ancora più difficile.
Dal punto, non so se vuoi concludere raccontandoci un po' dal punto di vista dell'auto-organizzazione, insomma, quello che si riesce a fare, anche se insomma molto hai già detto rispetto al contrasto della lotta e dell'auto-organizzazione.
Sì, questo appunto è un territorio dove le persone si sono sempre mobilitate, in cui dal 2013, in cui le persone sono scese in strada in massa per chiedere la casa, le mobilitazioni non sono mai finite. C'è da dire anche che nonostante il protocollo di accoglienza che viene firmato in questi ultimi anni sia estremamente limitante e fatto male, è comunque una risposta che le istituzioni hanno dato al corteo che c'è spontaneo, auto-organizzato, che c'è stato nell'estate del 2020, che ha portato le persone in piazza dopo che il PAS, diciamo questo centro di prima accoglienza stagionali, era stato chiuso dopo il Covid, e quindi le persone si sono prese le strade per chiedere la casa, ed è da lì che poi è stato attivato questo protocollo d'intesa per dare perlomeno qualche sistemazione alloggiativa. Parliamo comunque di pochissime, cioè centinaia, appunto 100, 200, fino a 400 posti, però non parliamo di molti posti, e comunque è stato un risultato della pressione messa dai lavoratori e delle lotte, e così si è provato a fare quest'anno. Quindi sicuramente l'informazione e il raccontare qual è la verità, che invece dai media viene distorta, è qualcosa che si sta provando a fare in questo momento, e vediamo, cioè nel senso che le persone stanno anche in attesa di vedere se queste accoglienze apriranno, però continuano a mettere pressione perché vengano aperte, e ai datori di lavoro perché diano un posto dove stare, così come la situazione contrattuale e di pagamento. Sappiamo che negli anni c'è sempre più regolarità nei contratti e anche rispetto delle paghe, non tanto per i controlli che vengono fatti comunque saltuariamente, ma più per la determinazione delle persone che negli anni hanno sicuramente imparato ad organizzarsi per imporre delle condizioni di lavoro decenti. Quindi noi continuiamo a stare qui a cercare di mettere in rete le rivendicazioni, le mobilitazioni che ci sono nelle campagne, e questo.
Noi vi ringraziamo moltissimo per questo lavoro che fate sui territori e anche per questo tuo intervento questa mattina. Se non vuoi aggiungere altro, proviamo a chiamare anche insomma un lavoratore che si trova nel Saluzzese, se ci riusciamo, e comunque insomma i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti.
Grazie mille a voi come sempre, e un abbraccio.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.
away.